Se ci interroghiamo intorno alla storia istituzionale europea, non possiamo fare a meno di riconoscere che questa si è organizzata, si è articolata nel tempo intorno a tre modelli di organizzazione politica, tre e soltanto tre fondamentalmente. Questi li possiamo anche qui, un po' giocando sulla valenza simbolica di alcuni termini, di alcuni concetti, definire polis, la città-stato greca, impero e Stato. Queste sono le tre forme di organizzazione politica che la storia europea e la storia occidentale ci ha consegnato. Poi nella storia reale delle istituzioni possiamo incontrare tutta una serie di realtà più sfumate, più ibridate, più complesse, momenti di transizione, momenti di metamorfosi. Ma i principi organizzativi che la tradizione occidentale ha inventato sono fondamentalmente proprio soltanto quelli, e dico subito non quello che a volte si addita come quarto principio di organizzazione politica, che è sicuramente molto rilevante per la nostra riflessione sull'Europa, che è il federalismo. Perché in realtà il federalismo si pone ad un diverso livello di astrazione rispetto a queste forme, a cui a configurazioni del potere, organizzazioni del potere a cui facevo riferimento, nel senso che presuppone sempre delle unità politiche preesistenti. Quando si fa una federazione, quando si federano delle unità, appunto, si presuppone che esistano delle poleis, e difatti le prime federazioni della storia sono federazioni di poleis antiche, le prime da noi abbastanza ben conosciute, non le prime in assoluto, ma quelle, le anfizionie, le simmachie greche, sono questo. Federazioni di comuni ne conosce la storia medievale, la confederazione elvetica nasce da un'esperienza di questo genere, eccetera, eccetera. Le federazioni in altri casi sono state federazioni di unità di tipo statale, e di lì sono nate confederazioni statali e poi eventualmente stati federali. In qualche caso la federazione è stata la forma che hanno assunto degli imperi che si stavano costituzionalizzando, che si stavano dando delle regole che disciplinavano l'egemonia di una parte rispetto alle altre. Ma la federazione da questo punto di vista non è una forma originaria di organizzazione politica che stia allo stesso livello delle precedenti. La storia istituzionale, dicevo, è molto più complicata ed è fatta di contaminazioni, di ibridi, di commistioni, eccetera. Ma certamente quelle tre forme hanno acquistato nella storia della cultura politica europea un plusvalore simbolico veramente straordinario. Hanno dominato per secoli e secoli l'autorappresentazione politica e l'universo normativo dell'Europa. L'autorappresentazione politica è l'universo normativo, anche quella che di quelle esperienze si è mostrata la più fragile, la più transeunte, cioè la polis greca, la cui storia è limitata a un certo numero di secoli e il cui momento, diciamo, di dispiegamento, di sviluppo è consegnato veramente all'arco di due o tre secoli, e dopodiché arriva la monarchia macedone e incomincia a sottomettere queste unità politiche che si volevano fortemente autonome, dopodiché arriveranno i romani, eccetera, eccetera, e quella esperienza verrà in qualche modo sconfitta dalle realtà storiche che si sono succedute. Ma dal punto di vista normativo essa rappresenta sicuramente un faro di tutta la esperienza politica occidentale, no? Basta richiamare Aristotele, che è l'autore che di quella realtà ha dato la descrizione più precisa e al tempo stesso anche la definizione in termini normativi più persuasiva e capace appunto di attraversare i secoli fondando una tradizione che, di interpretazione della dimensione politica che si è chiamata aristotelismo. L'altra seconda figura attraversa la storia delle istituzioni occidentali, dall'impero di Alessandro, per partire di lì, attraverso l'impero romano, attraverso l'impero carolingio e poi il Sacro Romano Impero, quello che più tardi si chiamerà il Sacro Romano Impero di nazionalità germanica, che arriva fino alle soglie del mondo moderno, formalmente viene sciolto nel 1806. E anche qui abbiamo una storia di pensiero che ci propone anche costruzioni impegnative, importanti dal punto di vista normativo. Pensate al De Monarchia di Dante Alighieri, è la grande teorizzazione di questa forma politica, di questa forma di organizzazione politica che ha in sé i germi di quello che si chiamerà poi cosmopolitismo. L'impero è pensato come civitas maxima e quindi non è soltanto una organizzazione di dominio diseguale, una forma egemonica di rapporti in cui una parte prevale sulle altre, ma è anche la prima teorizzazione, anche se forma idealizzata sicuramente, di un tipo di convivenza delle nazioni che assume i caratteri dell'organizzazione cosmopolitica. Il terzo modello è quello dello Stato, nasce con l'età moderna, anche se il suo processo genetico è molto complesso. Io appartengo al novero di quelli che propendono a darmi una lettura in termini non tanto di discontinuità radicale nel XVI secolo, ma di continuità rispetto al laboratorio istituzionale del Medioevo. Aderisco ad una prospettiva come quella di un grande storico del diritto, della tradizione giuridica occidentale come Harold Berman, che con il suo libro sul diritto e rivoluzione vede nella riforma gregoriana di Papa Gregorio VII la rivoluzione papale che inaugura un certo sviluppo delle istituzioni medievali dalla fine del XI secolo, nelle quali attraverso il diritto canonico, la rielaborazione del diritto romano, eccetera, eccetera, si costruiscono pezzo per pezzo quei frammenti di istituzioni e si procede a un disegno di centralizzazione e di gerarchizzazione del potere della Chiesa, che diventerà il modello degli stati moderni, la secolarizzazione adotterà questo modello e lo adatterà alle situazioni che si vengono a verificare con la riforma e con la rottura della cristianità. Ma comunque attraverso un lungo processo di preparazione, attraverso il laboratorio medievale, con scansioni che qui non dobbiamo soffermarci ad indagare, nasce con l'età moderna un modello alternativo di organizzazione, nuovo di organizzazione politica rispetto a quelli precedenti, che è lo Stato che di solito si indica come Stato moderno, per sottolineare però che la modernità è un dato intrinseco alla sua esistenza. Gli stati sono soltanto moderni, prima non sono esistite formazioni giuridico-politiche che meriterebbero a pieno titolo questo nome. E su questo poi la teoria politica moderna si è assestata, però nella consapevolezza della diversità tra queste forme. Una delle più grandi opere politiche della nostra tradizione occidentale, L'Esprit de Loi di Montesquieu, che esce nel 1748, presenta una tipologia delle forme di governo in cui noi ritroviamo tre tipi fondamentali di organizzazione politica, che sono già quelle tre cose di cui vi stavo parlando. Montesquieu parla di repubbliche, riferisce prevalentemente alle repubbliche antiche, o comunque al modello inventato dalle repubbliche antiche, che rivive in età medievale e protomoderna nelle esperienze di autonomia comunale, nelle federazioni, eccetera, eccetera. Parla di dispotismo, e qui ha in mente una forma, non l'unica, ma una forma particolare di struttura imperiale, di impero patrimoniale a caratteri arbitrari, e poi parla di monarchia costituzionale, ma la monarchia costituzionale che ci descrive nella prima metà del Settecento è effettivamente quello che lo Stato moderno era venuto configurando in questa sua fase di ascesa e di organizzazione. Ho detto, lo Stato si afferma come il protagonista della storia istituzionale moderna, ma quelle due precedenti esperienze non scompaiono. Non scompare la polis come modello normativo, perché come modello normativo alimenterà tutta quella tradizione che attraversa anche il pensiero moderno, di pensiero che si chiama repubblicano, la tradizione repubblicana. Non scompare l'impero, sia per quelle implicazioni universalistiche in direzione della civitas maxima sul piano normativo, ma nemmeno, come dicevo prima, dal punto di vista della realtà istituzionale, bene o male, ed è un aspetto che sottolineo intenzionalmente perché ci servirà più in là per capire meglio la costruzione europea. Una realtà imperiale di tipo particolare resta dominante nella storia europea, ed è il Sacro Romano Impero, che arriva fino alla fine del XVIII secolo, e che permea le istituzioni anche di tipo statale che al suo interno o intorno a lui vengono nascendo, anche se questo impero ha certamente già dei caratteri molto diversi dagli imperi sia di tipo dispotico orientale che Montesquieu descrive nell'Esprit de Loi, sia dall'impero romano. E ha dei caratteri diversi perché uno dei grandi processi storici che caratterizzano la nostra storia è sicuramente caratterizzato da quel processo di civilizzazione dell'impero romano, ormai scomparso come realtà effettiva, che la Chiesa intraprende a partire sostanzialmente dal X-XI secolo, in particolare dalla rivoluzione gregoriana a cui facevo riferimento prima, e che fa sì che gli imperi che resteranno in terra europea, e in particolare il Sacro Romano Impero, abbiano dei caratteri notevolmente diversi, come vedremo, rispetto a quel modello imperiale per antonomasia della tradizione occidentale che è l'impero romano. La storia della modernità è comunque storia di stati. Storia di stati, ma già qui quegli altri due soggetti ci accompagnano anche nel ricostruirla. È storia di stati connotata da una fondamentale ambivalenza, perché la storia degli stati è per tutto il suo svolgimento caratterizzata da una proprio strutturale ambivalenza, in quanto è segnata per un verso da tentazioni imperiali e dall'altro da sforzi di, o progetti di rigenerazione repubblicana. Se ci pensate bene, la storia degli stati moderni come organizzazione di potere distinte e diverse dalle polis antiche, dagli imperi, è comunque tutta attraversata da questa ombra lunga che le polis e gli imperi, la Repubblica Romana e l'impero proiettano sul suo sviluppo e plasmano a livello di culture politiche. E da questo punto di vista qui il ricorso alla storia di Roma assume un valore particolare rispetto al ricorso tradizionale alla realtà originaria della tradizione repubblicana che è la polis greca, perché il caso di Roma è emblematico di questa ambivalenza che gli stati moderni continueranno a vivere al proprio interno, perché Roma è originariamente una città autonoma, una civitas di proporzioni anche ridotte, che si trasforma progressivamente in un grande aggregato egemonico e diventa un impero. La storia di Roma è questa, è la metamorfosi della polis repubblicana in un impero. E da questo punto di vista la sua presenza come simbolo, come modello culturale in tutta la storia anche della statualità europea resta assolutamente decisiva. Le grandi monarchie europee poi, quelle degli stati moderni, nascono e si sviluppano nel segno di un programma assolutistico di trasformazione del cittadino in suddito. Che cosa fanno i grandi stati moderni? Questo lo vediamo chiarissimamente se leggiamo Hobbes, no? Hobbes ci fa vedere come tutto ciò che è civis, la cittadinanza come soggetto politico è destabilizzante, è un pericolo. Il suo progetto di Stato razionale è un progetto nel quale il cittadino si trasforma in un suddito a cui è consentita soltanto quella che lui chiama la libertà innocua, cioè una libertà non politica. Quello che Hobbes vuole garantire è la sicurezza, non è la libertà come partecipazione, come autonomia del modello antico della polis o della repubblica, non è il modello repubblicano. E tuttavia nella storia della statualità moderna il programma repubblicano, l'ethos repubblicano a poco riconquistano terreno. Questa è la storia della democratizzazione degli stati moderni. Il programma repubblicano realizza la democratizzazione. Pensate al ruolo che questi modelli antichi, polis o Repubblica Romana, giocano nelle rivoluzioni politiche moderne, dalla rivoluzione inglese alla rivoluzione francese. E questo è un aspetto di questa continuità repubblicana all'interno della storia degli stati moderni. Però c'è anche l'altra faccia, la faccia antagonistica, se volete la faccia aggressiva, la faccia feroce della storia della statualità, che è storia di tentazioni imperiali, di imperi coloniali e di ripetute tentazioni imperiali anche nell'equilibrio degli stati europei. Il cosiddetto concerto degli stati europei, il modello dell'equilibrio è sempre stato, come i grandi filosofi hanno riconosciuto, estremamente fragile, continuamente sul punto di rompersi, perché in realtà sul modello dell'equilibrio, per riprendere la dicotomia di uno storico delle istituzioni e delle relazioni internazionali, Ludwig De Io, al modello dell'equilibrio subentrava il modello dell'egemonia. E così da Carlo V ai re spagnoli, su fino al grande sogno imperiale di Napoleone all'indomani della rivoluzione francese, al fatto che Bismarck, quando unifica il Reich, siccome materialmente il vecchio Reich si era dissolto ma formalmente sussisteva ancora, lo chiami Secondo Reich e il Secondo Reich si faccia portatore di politiche certamente imperialistiche, che, a cui in gran parte, non solo, ma in gran parte è imputabile l'inizio della Prima Guerra Mondiale, fino all'ultima devastante avventura dell'imperialismo di matrice però statuale ormai europeo, che è il delirante sogno del terzo Reich. Quindi vedete che nella storia della statualità questi due elementi restano presenti e convivano. In fondo, Hannah Arendt, quando nelle origini del totalitarismo cerca di proporre una genealogia dei regimi totalitari, identifica una di queste componenti genealogiche proprio nell'imperialismo degli stati. Questa vicenda delle degenerazioni degli eccessi in senso imperiale della storia della statualità ci spiega perché l'Europa, che è stata la culla della statualità, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale abbia, in un modo che ci sembra abbastanza definitivo, ma dico ci sembra, rinnegato con una veemenza che non ha precedenti e che non ha eguali, abbia rinnegato questo soggetto della sua storia, della sua civilizzazione, che è lo Stato moderno. Lo ha rinnegato perché sul suo terreno, sul terreno della statualità, si sono collocate, oltre a traguardi importanti come la cultura dei diritti, la pacificazione, lo Stato sociale, queste cose, si sono collocate le tre esperienze più disastrose della modernità, che sono il colonialismo, frutto di questa logica imperiale, le guerre totali e i regimi totalitari, le tre grandi patologie della modernità su cui sempre ritorniamo quando cerchiamo di proporre una diagnosi critica di che cosa è stata la modernità. Analogamente poi, verso il superamento della forma Stato, questa è una storia diversa ma che incide su questo prendere le distanze dell'Europa dalla forma Stato, ha spinto e sembra continuare a spingere la globalizzazione, no? Il fenomeno della globalizzazione, in base al quale si dice, non sto a ripeterlo perché è un argomento ultra ripetuto, i problemi della società globale non possono essere affrontati da attori nazionali come i vecchi stati, perché le frontiere non contano più, la ricchezza emigra, si sposta, eccetera, le masse umane emigrano, eccetera, eccetera, per cui il soggetto politico Stato non è più in grado di governare un processo che trascende i suoi limiti, i suoi confini e le sue capacità. Si tende qui a riproporre come soluzione il federalismo, appunto, una delle ragioni per cui messe da parte queste forme di organizzazione del potere politico tradizionali e in particolare lo Stato moderno, si dice l'Europa deve essere costruita in base a un principio organizzativo di tipo nuovo, e questo principio organizzativo è il federalismo. Il problema però è quello a cui alludevo prima: la federazione è sempre unione di entità politiche preesistenti, e quindi se vogliamo fare una federazione in Europa dobbiamo partire da quello che di fatto c'è e c'è ancora, e quello che c'è e c'è ancora sono gli stati nazionali. Stati nazionali che si sono venuti modificando, che hanno rinunciato a porzioni della loro sovranità, che non sono più accentrati e chiusi come monadi quasi senza finestre, salvo le finestre affidate ad un commercio occhiutamente controllato, no, stati che hanno rinunciato ad una porzione di loro sovranità e che si sono aperti. La dottrina costituzionalistica tedesca da 15 anni a questa parte usa sempre di più l'espressione stati aperti, in evidente allusione al concetto di società aperta popperiana, ma sono stati aperti, non sono più stati sovrani, la sovranità non è più il connotato di queste formazioni, nel senso che non è più un potere esclusivo, è un potere diviso, la struttura è multilivello, quindi la sovranità può essere esercitata in modo cooperativo e in modo sussidiario, ma certamente i soggetti sono ancora quelli. Per cui, ecco, la diagnosi del superamento degli stati appare fondamentalmente problematica, se consideriamo bene, è legata ad una concezione classica dell'insularità degli stati sovrani che in realtà non corrisponde alla realtà odierna. Il principio della sussidiarietà, che è così importante per il costituzionalismo europeo, opera oggi nel senso della delega di poteri nazionali a istanze sovranazionali, ma opera anche nella direzione opposta, nel senso di un rafforzamento degli stati nazionali. Questo è un elemento che non dovrebbe essere sottovalutato, no? Quando parliamo di sistema multilivello della costruzione europea e parliamo di sussidiarietà, cioè sosteniamo che all'Unione spettano determinati compiti e soltanto quelli che allo Stato nazionale non è possibile efficacemente affrontare e risolvere. Lo Stato nazionale a sua volta deve limitarsi a quelle funzioni che non possono essere più efficacemente e profittevolmente svolte da unità di potere amministrativo locali, regionali, quello che siano. Ebbene, quando ragioniamo di sussidiarietà in questi termini, dobbiamo tenere sempre presente la duplice direzione della circolazione del potere. Sussidiarietà vuol dire delegare dei poteri al piano superiore, ma vuol dire anche esercitare dal piano superiore una pressione perché i piani inferiori, e quindi gli stati nazionali, facciano bene quello che comunque è il loro potere fare, quello che devono continuare a fare. E voi capite che questo non significa indebolimento dello Stato fino al punto di renderlo un ectoplasma che non gioca più nessun ruolo nella politica del mondo globalizzato. Vuol dire attribuire ancora una discreta risorsa di potere agli Stati e lasciare a loro margini significativi di manovra. Anche quello che viene così spesso lamentato a proposito dell'Unione Europea, cioè il deficit di democrazia e anche il deficit di efficienza nella soluzione di problemi, in quanto determinati problemi vengono affrontati ma con tempistiche così lente che impediscono una efficace soluzione a problemi che dovrebbero essere affrontati con i tempi che sono propri della globalizzazione, no? Questo è un argomento che sentiamo spesso anche nel dibattito politico. Tutti coloro che sono euroscettici ci dicono: beh, se aspettiamo l'Europa il problema sarà il problema non sarà risolto. Se vogliamo competere con i mercati asiatici e adottiamo la iperregolamentazione europea, il nostro commercio sarà morto quando le nostre norme saranno implementate o cose di questo genere. Ebbene, questo deficit di democrazia per un verso e di efficienza dall'altro, che viene spesso imputato all'Europa, produce nello stesso senso anche ricadute in direzione di un rafforzamento delle identità nazionali. Questo è un altro elemento importante. Tutti i capi politici populisti in Europa, e il populismo è una malattia oggi piuttosto diffusa nei sistemi politici, anche se lo è certamente in modo più patologico nel nostro sistema, tutti i capi politici populisti tesaurizzano spesso consenso a spese dell'Europa, rimproverando all'Europa proprio quella scarsa democraticità e quella lentezza di riflessi. Ed è significativo che quando non lo fanno, perdono. Il caso francese da questo punto di vista è oggi paradigmatico. Un presidente che si impegna in una battaglia che era estremamente difficile, perché scontava l'atteggiamento fondamentalmente poco europeo e fortemente nazionalistico che la Francia ha sempre avuto nel corso di tutta la vicenda dell'integrazione. Dopo la Gran Bretagna, la Francia è certamente il paese meno europeista in Europa. Ebbene, un presidente che si impegna e viene sconfitto da un referendum, dopodiché si innesca una catena di conseguenze, di reazioni, che naturalmente hanno radici lontane, sociali, differenziate, non si può semplificare a questo punto, ma adesso lo faccio per amor di brevità, ma anche per amore di consistenza, a mio giudizio, dell'argomento, perché questo è l'elemento essenziale, e si scatena il putiferio dalle banlieue, nelle banlieue si scatena la resistenza, la protesta degli studenti, dei lavoratori precari, si blocca eccetera eccetera. Quello a cui stiamo assistendo con il colpo di coda in questa difficile politica di equilibrismo tra l'Europa e il nazionalismo che la Francia oggi sta giocando, veramente un equilibrismo assai rischioso per tutti gli attori politici interni, con il colpo di coda del protezionismo più smaccato, che ci ha coinvolto anche direttamente recentemente con gli episodi che conoscete. Questo è un aspetto, certamente. Di nuovo, le cose sono sempre più complicate e stratificate. L'Europa sembra muoversi anche in direzione di uno Stato federale. E questo però, dal mio punto di vista, di nuovo, non vuol dire superamento della statualità in Europa. Perché se da un lato noi abbiamo il rafforzamento di identità statali nazionali per gli effetti di rimbalzo di quelle cose che dicevo, e se dall'altro il processo di integrazione spinge comunque, anche se nessuno lo vuole ammettere, anche se nessuno lo vuole, verso qualcosa che assomiglia ad uno Stato federale, anche se poi tecnicamente dal punto di vista giuridico non è tale, ebbene, questo è di nuovo un radicamento, una persistenza, una difesa ad oltranza della formazione politica Stato all'interno della politica contemporanea. Questa non è, fra l'altro, storia di ieri, è storia già dell'altro ieri. Quando la Corte Europea di Giustizia nel 1986 ha definito il Trattato della Comunità Europea, che è il trattato della vecchia Comunità Economica Europea rivisitato attraverso gli atti unici europei, e lo definisce la carta costituzionale fondamentale della comunità, definisce il trattato, e poi questo a maggior ragione è stato detto in riferimento al trattato di Maastricht alcuni anni più tardi. Ebbene, qui si riconosce che il sistema europeo, il sistema di governo europeo, non è più disciplinato soltanto dal diritto internazionale, ma è disciplinato da dei principi costituzionali, da delle norme di tipo costituzionale che quindi definiscono un soggetto diverso. Voi capite che se l'Europa fosse sottoposta soltanto a norme di diritto internazionale, allora diremmo l'Unione Europea è semplicemente un qualche organismo sovranazionale, un'entità sovranazionale, un'associazione di stati, una confederazione di stati, punto e basta. Ma se abbiamo delle istituzioni, in questo caso una Corte Costituzionale Europea, che afferma che questi trattati non vanno più intesi alla stregua di trattati di diritto internazionali, ma configurano un ordine costituzionale e disciplinano i vari membri dell'Unione in base a principi costituzionali, siamo di fronte a qualcosa che, se non è ancora proprio uno Stato federale, è qualcosa che è sulla soglia di diventare Stato federale.